Ricordate che stiamo viaggiando con una bella nave, con una nave che si chiama Sidonia, al comando del capitano Agenore di Tiro, e siamo sbarcati a Mileto. Finalmente ci hanno dato un posto, perché il porto di Mileto è molto trafficato, anzi tutti e due i porti di Mileto sono molto trafficati. Noi abbiamo avuto un posto nel porto dei Leoni, che è il più importante della città. Oggi Mileto è una cittadina, qualcuno ci sarà stato a visitare questo sito, situata un po' più a sud dell'isola di Samo, cioè sulla costa dell'Anatolia, quindi sulla costa egea della Turchia. È uno dei vertici di un triangolo. In Italia c'è il triangolo industriale, c'era il triangolo industriale, c'è stato il triangolo industriale. Lì sulle coste dell'Anatolia c'è un triangolo che incontreremo, materializzeremo nella nostra mente. Tra il VII e il VI secolo avanti Cristo, Mileto è la più importante città della Ionia e probabilmente, allude Erodoto, la città più importante del mondo, perlomeno di quello che conosce lui, mondo. Mileto è stata fondata prima dell'anno 1000 avanti Cristo da colonizzatori di diverse provenienze che si sono incontrati lì. Senza essersi messi d'accordo, naturalmente. Questa polis nasce quindi da una sintesi multiculturale, e questo è un concetto interessante, importante, significativo. Qui si sono incontrati coloni provenienti da Creta, emigravano, era troppo ricca Creta, c'era chi emigrava in posti dove bisognava guadagnarsi da vivere. Lì che gusto c'era vivere a Creta, dove c'era un consumismo sfrenato. Poi coloni provenienti dalla Grecia continentale, in particolare dall'Attica, e coloni in fuga dalla vicina Troia, non dalla guerra di Troia, perché quella ce l'ha raccontata solo Omero, ma dalle guerre che... quelle vere che c'erano in quell'area, la Troade, che si trova più a nord sulla stessa costa, dove infuriavano sempre guerre sanguinose per il controllo di quella zona strategica. Vedete, queste tre componenti coloniali all'inizio si sono certamente combattute tra loro, si sono contese il territorio più fertile, le zone strategiche, si sono contese le fonti d'acqua, le risorse, ma poi hanno capito che era utile unirsi e mettere insieme le competenze di ciascuno. Guardate, da questa miscela è nata Mileto, e proprio per questo apporto congiunto Mileto diventa una città, tra virgolette, moderna, commercialmente molto progredita, dove il principale elemento, a un certo punto, un elemento che conta come un dio, più di un dio, a un certo punto è il danaro. Come succede nelle grandi metropoli di oggi. La città di Mileto, posta tra il mondo greco a ovest e il retrostante impero persiano a est, si avvantaggia della sua posizione strategica per commerciare con entrambi i mondi, greco e persiano, mesopotamico, e per trarne profitto. Dai suoi porti, Mileto, abbiamo detto, ha ben due porti importanti, partono e arrivano in continuazione navi cariche di grano, di olio, di metalli, di stoffe, di papiri, di vino, di profumi, di incenso. L'incenso è il più grande deodorante dell'antichità, quindi serviva per questo, ce n'era bisogno. Ora, così, non come oggi, ma ce n'era comunque bisogno. Così presi come sono dagli affari, le cittadine e i cittadini di Mileto si sono allontanati dal misticismo della religione orfica, di cui noi sappiamo quasi tutto, no? E si sono dedicati con impegno ad attività pratiche e razionali, quindi i grandi temi esistenziali, chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, non è che se li pongano più. I grandi temi esistenziali, come la questione delle origini, se la pongono, piuttosto che in termini mitici, fantastici, se la pongono in termini pratici, razionali. A Mileto non sbarcano solo oggetti materiali, ma arrivano anche parole chiave rilevanti e idee cardine significative. Approdano qui le parole e le idee del catalogo della sapienza poetica orfica, attraverso le migrazioni. Catalogo che stiamo studiando in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Abbiamo sottolineato in partenza che ci troviamo a pochi chilometri di distanza dall'isola di Samo, che abbiamo visitato, ricordate, prima delle vacanze, dove ha studiato anche Erodoto. E difatti è proprio sulla scia del manifesto della scuola di scultura e di ingegneria, ricordate, della vicina isola di Samo, che nascono a Mileto i primi studi sistematici sulla natura, sull'astronomia e sull'arte della navigazione. Questi studi costituiscono il primo nucleo intorno al quale si sviluppa una disciplina che abbiamo introdotto già la settimana scorsa, che abbiamo già incontrato sul nostro itinerario. Una disciplina che si chiama la fisica e che tuttora oggi ha un'importanza straordinaria. La parola chiave fisica l'abbiamo già inserita nel catalogo dei termini della sapienza poetica orfica e ci siamo anche domandati perché questa parola si trovi a pieno titolo in questo catalogo governato dalla parola chiave poesia. Che cosa c'entra la poesia con la fisica, no? Sembra che queste due parole siano alternative, questi concetti non stiano bene insieme. Ora, serpeggia nella nostra mente l'idea che la poesia e la fisica siano due termini contrapposti, ma noi stiamo riflettendo da qualche settimana sul tema dell'armonia misteriosa dei contrari. E vedremo che questo tema assurgerà schema di pensiero proprio sulla costa ionica. Per adesso quindi dobbiamo ancora lasciare in sospeso questo interrogativo. Che cosa c'entra la poesia con la fisica? Per ora, come ci ha insegnato Erodoto, di fronte a questo punto di domanda abbiamo alluso utilizzando una risposta che il postino Mario Jiménez, ve lo ricordate, l'abbiamo incontrato la scorsa settimana, dà al poeta Pablo Neruda, che è l'unico suo cliente, diciamo, utente. La poesia non è di chi la scrive, ma è di chi la usa. Qualcuno l'aveva scritta in termini orfici, a Mileto, dove tutti si interessano di problemi tecnici, fisici, e beh, la useranno perché sarà utile. La città di Mileto ce la dobbiamo immaginare come un grande crocevia, come un punto di incontro, lo era dalle origini, no? Avete visto, di marinai, di mercanti, di uomini d'affari, di cittadine e cittadini impegnati a dibattere sui quotidiani temi dell'esistenza. Per visitare l'antica Mileto, guardate sul punto 1 del repertorio, e per avere una visione d'insieme è utile salire, fare una camminata fin sulla cima della collina che sovrasta la città, la collina di Kebalaktepe, così si chiama oggi. La polis di Mileto ha un impianto urbanistico particolare, diciamo moderno, tra virgolette, poi verrà riutilizzato dalle città che sorgeranno successivamente. Secondo il piano di un grande personaggio, Ippodamo di Mileto, il primo grande urbanista dell'antichità. Ippodamo è vissuto nel VI secolo, è contemporaneo di Erodoto e si è occupato anche della costruzione del porto del Pireo ad Atene, avete presente? E secondo lo storico Strabone, della città di Rodi. Inoltre, Ippodamo di Mileto si è occupato anche nel 445-444 a.C., della costruzione della colonia di Turi. Guardate, io non so se vi ricordate, penso di sì. Da Turi, dalla costa ionica della Calabria, in prossimità dell'antica Sibari, ad ottobre siamo partiti per il nostro viaggio. Siamo quasi a metà strada. Noi sappiamo che alla fondazione di Turi ha partecipato anche Erodoto. Erodoto è cittadino di Turi, vi ha trascorso l'ultimo periodo della sua vita. Erodoto nel testo delle storie non cita mai Ippodamo di Mileto, sebbene sia un personaggio importante e degno di essere ricordato. Ma noi sappiamo che lo scrittore lo fa spesso. Ritiene di non dover raccontare avvenimenti contemporanei, soprattutto fatti come la fondazione di Turi in cui lui stesso è coinvolto. Erodoto non vuole fare cronaca, ha la pretesa di scrivere la storia e si sforza di andare al di là del presente, verso il passato, con l'intenzione di ricostruirlo. La tradizione urbanistica attribuisce ad Ippodamo di Mileto, da un nome molto particolare, domatore di cavalli. Dovete capire che oggi sarebbe domatore di automobili, Ippodamo riuscirebbe a risolvere il problema del traffico. Sebbene sia personaggio importante, diciamo, Erodoto non lo cita mai, no? Ecco, nel testo delle storie, anche se probabilmente lo conosce anche personalmente, e può darsi anche che lo citi in modo metaforico da qualche parte, Erodoto, quando cita la fondazione di determinate città, che stia pensando a Ippodamo di Mileto. E beh, c'è un problema sulla non citazione di tutta una serie di personaggi nelle storie di Erodoto. E la tradizione urbanistica attribuisce a questo personaggio l'elaborazione di un modello di piano regolatore detto Ippodameo, che ha caratterizzato la costruzione delle città ellenistiche e delle città romane. Questo piano regolatore prevede la suddivisione regolare dell'area urbana con strade che si intersecano ad angolo retto a formare la figura di una scacchiera. Infatti la polis di Mileto, vista dall'alto della collina di Kebalaktepe, appare adagiata lungo una breve penisola con le vie che si incrociano a scacchiera, e questa suddivisione prevede la ripartizione degli spazi in base alle diverse funzioni della città. C'è la zona amministrativa, la zona religiosa, la zona commerciale, la zona residenziale, insomma, come oggi. L'edificio più vasto che dall'alto si impone ai nostri occhi è il teatro. E noi capiamo, dopo aver concentrato qualche settimana fa la nostra attenzione sulla parola prosopopea, quanto sia importante il teatro nella cultura ionica e nella cultura greca e nella cultura umana in generale, appunto per favorire la riflessione sul tema delle origini. Il teatro di Mileto, che è stato restaurato al tempo dell'imperatore romano Traiano, 97-117 d.C., è una costruzione di grandi dimensioni e sulle gradinate trovano posto ancora oggi, nonostante ci siano dei settori poco praticabili, circa 25.000 persone. Oggi al di sopra del teatro si vedono le rovine di una fortezza bizantina costruita tra il VII e l'VIII secolo d.C., costruita in gran parte con il materiale del teatro. Al di sotto del teatro, verso ovest, è visibile il porto del teatro e più avanti, verso est, si può osservare il porto principale, detto dei leoni. Perché? Ma perché all'imboccatura c'erano due enormi statue di pietra raffiguranti due leoni. Abbiamo osservato a Delo qualche settimana fa la terrazza dei leoni, anche questo simbolo viene usato. Ebbene, erano i cagnolini da guardia allora i leoni. Osservando dall'alto il sito di Mileto, possiamo constatare che nel centro emerge il grande spazio dell'Agorà, la piazza, il cuore della polis. La piazza di Mileto è divisa in due settori, l'Agorà Nord e l'Agorà Sud. L'Agorà Sud ha una dimensione di 175x200 metri, quindi, e ospitava uno dei più vasti mercati dell'antichità. Nel VII secolo a.C. il mercato di Mileto era certamente la piazza dove avvenivano più scambi commerciali. Al mattino accendevate la radio, sentivate dire la borsa del mercato di Mileto e faceva, calmierava il mercato. L'Agorà di Mileto, abbiamo detto, è divisa in due settori da un grande edificio, oggi ne rimangono i resti, il più importante fra i molti edifici della città. Questa imponente costruzione si chiama il Delfinion, guardate, manca una L, anche quella è stata presa per costruire la fortezza bizantina. Il Delfinion è... c'è un refuso, ed è un santuario, conoscete già i delfini, dedicato ad Apollo Delfico naturalmente. Del frontone del tempio di Apollo Delfico di Mileto, guardate, restano pochi frammenti, e anche per questo è andata via la L, no? Sui quali però, attraverso alcuni particolari, si può ricostruire la figura del delfino che porta sulla groppa una persona. E voi potete fare mente locale a una struttura didattica che avete già in testa. Questa immagine la conosciamo, l'abbiamo studiata leggendo e commentando attraverso l'opera di Erodoto, l'unico frammento che ci rimane del poeta lirico Arione di Metimna, e ci fa capire che Mileto, ancor prima di Delo, è un punto di arrivo della trafila intellettuale che descrive lo sviluppo della sapienza poetica ottica. La metafora del delfino, il mito di Apollo trasformato in delfino, che dai torrenti della focide fugge all'ira di Era, vi ricordate, raggiunge il mare e nuota fino alle coste della Ionia. La metafora del delfino ci fa capire che nella polis di Mileto la vetero prosopopea, fondata sulle figure rurali, sulle maschere di Orfeo e di Dioniso, si trasforma già in deutero prosopopea, una nuova fase del movimento della sapienza poetica orfica, sviluppatasi nella polis rappresentata dalle statue raffiguranti Apollo e Artemide. E conosciamo già questi passaggi. Guardate sul punto 1, quindi, utilizzando l'Atlante, l'enciclopedia, leggendo le pagine della guida della Turchia o navigando sulla rete, potete fare senza difficoltà una visita virtuale ancora più approfondita, perché ci sono tante cose a Mileto, alla polis di Mileto. Quindi buon viaggio. Mileto è una città ricca, potente, dominante, ma le cose per questa città purtroppo non sono andate sempre così. Proprio quella posizione di cerniera tra Oriente e Occidente, che tanto la favorita negli scambi commerciali, le risulta fatale. Un giorno, nell'anno 494 a.C., Mileto viene assediata dall'esercito del re persiano Dario, viene conquistata e viene rasa al suolo. Questi avvenimenti ce li racconta Erodoto nelle storie. Ricordiamo che l'intenzione di Erodoto è proprio quella di narrare la storia delle guerre dei persiani contro i greci. E li abbiamo studiati, questi avvenimenti, a tratti, nel percorso precedente, quello del primo percorso su Erodoto, dell'anno 2005-2006, e quindi ora non ci soffermiamo su questo argomento. Si consiglia la lettura dei testi, delle lezioni del primo percorso sul sorriso di Erodoto, utilizzando il sito, magari, www.inantibagno.it. Ricordiamo solo un avvenimento riportato da Erodoto, più legato alla didattica della lettura e della scrittura. I persiani, ci racconta Erodoto, dapprima sconfiggono gli Ioni in una battaglia navale, poi assediano Mileto per terra e per mare, infine praticando scavi sotto le mura e impiegando di sorta di macchine da guerra, la conquistano e la distruggono. Guardate, per gli Atenieri e per tutta quell'area, per tutta l'Ellade, la notizia della disfatta di Mileto è un colpo terribile. Erodoto scrive nel libro VI delle storie, al capitolo 21, che lo scrittore Frinico compone una tragedia intitolata La presa di Mileto, e quando la tragedia viene rappresentata nel 494 a.C., il teatro scoppia in pianto. Immaginatevi 20.000 persone che piangono a dirotto. Un pianto irrefrenabile, tanto che le autorità ateniesi impongono all'autore una salatissima multa di 1.000 dracme e con la proibizione di rimetterla in scena, questa rappresentazione. L'arte, secondo la mentalità della polis, deve servire a distrarre e sollevare gli animi, non a mettere il dito nella piaga. Chi è Frinico di Atene? Frinico è uno dei primi tragediografi contemporaneo di Tespi, vissuto tra il 511 e il 476 a.C., ed è stato un grande innovatore della tragedia. È stato il primo a portare in scena fatti della storia contemporanea e a introdurre le parti di donna nel testo. Prima la tragedia era un affare da uomini, poi è diventato soprattutto una rappresentazione dove le donne hanno, ecco, e Frinico intuisce questo fatto, una centralità. Ma leggiamo il frammento che ci interessa dal VI libro delle storie. E gli ateniesi rimasero così sconvolti dalla notizia della presa di Mileto che, quando venne rappresentata la tragedia scritta da Frinico sull'argomento, tutto il teatro scoppiò in lacrime e a Frinico fu imposta una multa di 1.000 dracme per aver ricordato una tale sventura. Ma anche noi vogliamo andare oltre la sventura di Mileto per prendere in considerazione la fortuna di questa città. E guardate, la fortuna di questa polis è legata alla sua scuola. Il re Dario, con la sua potenza militare, ha potuto abbattere le mura, ha potuto incendiare gli edifici, ha potuto impoverire la struttura economica di questa città ma nulla ha potuto nei confronti delle parole chiave e delle idee cardine che la scuola di Mileto ha saputo mettere a punto ed esportare. Quelle sono rimaste nella storia. La prima e la più significativa parola chiave che la scuola di Mileto ha saputo codificare nel movimento della sapienza poetica orfica, lo sappiamo già, è la parola fisica. Intorno a questa parola nasce e si sviluppa una disciplina fondamentale. Possiamo dire, come ci suggeriscono gli studiosi, che il cammino di questa disciplina che si chiama fisica inizia da Mileto, inizia dalla scuola fondata da Talese. Dei fatti, delle situazioni, della struttura che riguarda la scuola di Talese a Mileto, noi non sappiamo nulla di certo. Conosciamo però la cosa fondamentale, l'intuizione di Talese su cui si basa la scuola di Mileto. Talese pensa che il principio di tutte le cose, quello che in greco viene definito dalla parola arché, vada ricercato non nel soprannaturale, non nell'ultraterreno, non nel mitico, ma bensì nei fenomeni della natura. Physis si dice natura nel greco ionico di Erodoto. Talete pensa che il principio di tutte le cose, l'archè, vada ricercato non nelle grandi immagini mitiche create dalla fantasia delle poetesse e dei poeti nel tempo degli albori, ma bensì attraverso l'analisi dei dati materiali forniti dall'esperienza. In greco il termine esperienza, abbiamo detto già la settimana scorsa, corrisponde alla parola empeiria, da cui deriva il termine empirico. È empirico ciò che deriva dall'esperienza, le esperienze che facciamo. E Talete pensa che il principio di tutte le cose, l'archè, vada ricercato attraverso lo studio empirico, con la sperimentazione, lo studio empirico dei fenomeni naturali, la sperimentazione, un termine che oggi, no, va per la maggiore. Ora, la parola chiave fisica è strettamente legata, ripetiamo, al termine natura, per il semplice fatto che in greco la parola natura si traduce physis. Quale direzione prende il movimento della sapienza poetica orfica con Talete? E inoltre, si può ancora parlare di sapienza poetica nel momento in cui prende campo lo studio empirico dei fenomeni naturali? C'è ancora posto per la poesia? C'è ancora posto per la forma poetica? Ora, prima di rispondere a queste domande, avranno una risposta via via, in itinere, dobbiamo conoscere Talete di Mileto, d'altra parte è qui, in mezzo a noi. Erodoto, nel testo delle storie, introduce, lui conosce già Talete, cita quattro volte Talete per mettere in evidenza la sua sapienza e le sue capacità tecniche. Da questo si deduce che Talete di mestiere fa l'ingegnere, è il primo grande ingegnere dell'antichità. Ma chi è Talete di Mileto? Che cosa si dice di lui? Allora, per parlare di Talete e anche dei personaggi che incontreremo di qui in avanti fino a primavera, noi dobbiamo presentare anche un altro personaggio, che è qui, qui ci sono i suoi occhi che ci guardano, conosciamo soltanto lo sguardo allucinato dei suoi occhi, se questo è lui, si dice, un'immagine di lui. Talete è nato a Mileto nella seconda metà del VII secolo a.C. da genitori fenici. Così ci dice Diogene Laerzio. Diogene Laerzio Quindi prima di procedere dobbiamo fare una considerazione di metodo. Molte delle affermazioni che stiamo per fare su Talete, su quasi tutti gli altri pensatori che incontreremo nel nostro viaggio d'ora in avanti, sono tratte da un'opera, io ce l'ho in mano, quindi non è una, che è stata utilizzata da tutti coloro i quali in epoche diverse si sono accinti a scrivere la storia della filosofia antica. Quest'opera in 10 libri si intitola Raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi, questo è il titolo originale, e scritta da Diogene Laerzio. Naturalmente gli editori di oggi hanno semplificato, mettono Vite dei filosofi per risparmiare il chiostro, ma perché cioè, i titoli vanno in qualche modo resi il più possibile sotto forma di slogan, e forse Raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi era troppo lungo. Chi è Diogene Laerzio? Beh, guardate sul punto 2. Guardate, della vita di Diogene Laerzio non sappiamo nulla di certo, e nelle storie della letteratura greca noi troviamo 4 righe su di lui, però naturalmente si possono fare delle ipotesi, e gli studiosi hanno scritto centinaia di saggi su questo personaggio. E ora però siamo qui per incontrare Talete, no? Ma siccome per parlare di Talete non possiamo fare a meno di citare spesso Diogene Laerzio, diciamo almeno 4 cose su questo significativo scrittore, strada facendo magari ne diremo altre. Il nome Diogene, che è già tutto un programma, è accompagnato dal termine Laerzio, che induce a pensare che questa persona sia nata nella città di Laerte. La città di Laerte si trova in Cilicia, ma questa è solo un'ipotesi. E dove si trova questa Cilicia che ci ricorda qualcosa? Cioè, la Cilicia, guardate, è l'antica regione dell'Asia Minore tra l'Armenia e la Siria, che si estende tra il Monte Tauro e il mare. Bisogna consultare l'Atlante, quindi domani andate a fare una visita alla Cilicia sull'Atlante. Questa regione ha una storia molto interessante, sapete. È stata governata dagli Ittiti, dagli Assiri, dai Persiani, da Alessandro Magno, dai Seleucidi. È stata terra di pirati prima della conquista romana. Uno dei primi governatori della Cilicia è stato Cicerone, lì si è fatto le ossa, e capoluogo della Cilicia è una città che tutti noi abbiamo sentito nominare. Il capoluogo della Cilicia è la città di Tarso, dove è nato un tale che si chiama Saul, nella comunità ebraica locale, Saul Tarsensis, che tutti conosciamo come l'Apostolo Paolo, quello dell'epistolario più famoso che la cultura abbia prodotto. Questa regione dall'antichità ha prodotto in grandi quantità lo zafferano, è famoso lo zafferano della Cilicia, ci possiamo fare un risotto volendo a quest'ora, e un tessuto di pelo di capra che tiene caldo ma è anche molto ruvido, detto cilicio. Il termine cilicio, l'avete sentito nominare? Ha dato il nome ad una cintura molto ruvida portata sulla pelle nuda per penitenza. Guardate, i magisteri nel Medioevo il cilicio lo imponevano alle studentesse e agli studenti troppo esuberanti. Quindi state attenti, alle studentesse lo mettevano personalmente. Forse per, chissà se oggi forse per contrastare il bullismo ci vorrebbe un po' di cilicio, magari invece di stare lì a far tante storie. Anche perché lo studente ce lo doveva applicare da solo, doveva riconoscere che ci voleva il cilicio, senza tanti problemi. Guardate sul punto 2. Con l'ausilio dell'Atlante, dell'enciclopedia, della guida della Turchia, della rete, fate una visita alla Cilicia. Se qualche dato vi colpisce particolarmente, scrivete 4 righe in proposito. A proposito, avete mai fatto penitenza? Ora non è che vogliamo, non siamo ancora in quaresima. Guardate, si fa penitenza anche per gioco, no? Abbiamo giocato, chissà, tutti avrete fatto dire, fare, baciare, lettere, testamento, penitenza. Quale penitenza vorreste far fare a qualcuno di vostra conoscenza? Non andate a cercare i presidenti del Consiglio passati, presenti e futuri. No, ma rivolgetevi alle persone che avete intorno. Scrivete quattro righe in proposito, non per penitenza, ma per divertimento. Nel gioco la penitenza fa parte del divertimento. Quando per penitenza bisognava dare un bacino ad un fanciullo, ad una fanciulla, non era proprio una penitenza, anzi, era un modo per soddisfare un desiderio. Quindi dietro la penitenza a volte c'è anche questo. Ma Diogene Laerzio è nato davvero in Cilicia? Di Diogene Laerzio non si sa dove sia nato esattamente, non si sa dove sia vissuto e non si conosce la sua data di nascita precisa. Tuttavia, ci dicono gli studiosi, si può dedurre con certezza dal testo della sua opera quando è vissuto. Diogene Laerzio è vissuto alla metà del III secolo d.C., tra il 200 e il 250 d.C. Siamo nel bel mezzo della contesa tra il cristianesimo e il neoplatonismo. Ma noi non siamo qui per parlare di Diogene Laerzio, siamo qui per incontrare Talete. Il fatto è che se non ci fosse l'opera di Diogene Laerzio, nessuno potrebbe mettere a fuoco la figura di Talete, né quella di molti altri pensatori, quindi bisogna che questo lo mettiamo in chiaro. La raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi di Diogene Laerzio è una storia anedotica della filosofia che costituisce un importante repertorio di notizie e riporta molte citazioni, guardate, pagine intere ed estratti di opere che sono andate perdute e che attraverso il testo di Diogene Laerzio sono state in parte ricostruite dai primi umanisti. Per esempio, noi non sapremmo nulla di Epicuro, delle sue opere, se non ci fosse Diogene Laerzio, e questa è una cosa molto importante. E le notizie riportate da Diogene Laerzio sono vere? Gli aneddoti riportati da Diogene Laerzio sono reali? Guardate, a queste domande non c'è risposta. È vero il fatto che esiste una tradizione di studi e di ricerche, e Diogene Laerzio ha il merito di aver raccolto più materiale possibile su questa tradizione di studio e di ricerca, e la sua opera diventa una fonte straordinaria capace di dare linfa all'albero genealogico lessicale, e in questo Diogene Laerzio assomiglia a Erodoto. Non ha importanza che le notizie siano vere e gli aneddoti siano reali, è importante che dal testo emergano le parole chiave allusive, le idee cardine significative utili per imbastire una riflessione sulla storia del pensiero umano. Questo è importante. Abbiamo imparato da Erodoto che il racconto allegorico, la cosiddetta narrazione verosimile, cioè questo fatto non è mai avvenuto ma potrebbe avvenire, e quindi è lo strumento più efficace perché la storia possa diventare maestra di vita. Oppure è avvenuto in altro modo, E allora, finalmente, che cosa racconta l'opera di Diogene Laerzio su Talete? Talete, secondo Diogene Laerzio, è un ingegnere nato a Mileto nella seconda metà del VII secolo avanti Cristo, 624-574 avanti Cristo circa, da genitori fenici. Quindi vedete, lui appartiene diciamo all'emigrazione fenicia della città. Da ragazzo, ci racconta Diogene Laerzio nel primo libro della sua opera, Talete si imbarca su una delle tante navi in partenza dei due porti di Mileto e inizia una lunga serie di viaggi. Anche Talete, vedete, assomiglia ad Erodoto anche in questo. Tra l'Egitto e il Medio Oriente viaggia Talete. Talete frequenta i seminari di studio tenuti dai sacerdoti egiziani nei santuari della Valle del Nilo e i seminari di studio tenuti dai magi caldei, degli ziggurat, nella regione a sud di Babilonia, e impara tutto quello che a quei tempi si sapeva di astronomia, di matematica e di scienza della navigazione. Rientrata a Mileto dai suoi viaggi, la madre di Talete, la signora Cleobulina, scrive Diogene Laerzio, si mette subito in azione per farlo sposare. E come fanno spesso le mamme, sapete, le mamme poi i figlioni si sposano, e si dà da fare per trovargli la fidanzata giusta, cioè quella che assomigli e che piaccia a lei. Ora, Diogene Laerzio, nel primo libro della sua opera, ci informa che Talete risulta refrattario al matrimonio e anche la signora Cleobulina a un certo punto se ne fa una ragione, ma ogni tanto ci ripensa e chiede al figlio: perché non ti sposi? E lui risponde sempre che non è ancora tempo, finché un bel giorno cambia risposta e dice: ormai non è più tempo. Se qualcuno gli domanda perché non ha voluto avere dei figli, lui risponde dicendo di aver deciso così proprio per amore dei figli, non sanno che padre avrebbe avuto. Talete, per questo suo modo di porsi, si sarebbe guadagnato l'appellativo di filosofo, no? Ma guardate, all'epoca sua, la parola filosofo non era ancora entrata in circolo, non era ancora entrata nel vocabolario. E la categoria dei filosofi non era stata ancora inventata. Bisogna aspettare Pitagora, che incontreremo prossimamente, perché il termine filosofo acquisti il suo significato, e più tardi Platone, perché al filosofo venga riconosciuto anche il prestigio della professione, è l'albo. Talete, nella società laboriosa e affaristica di Mileto, viene considerato, ci racconta Diogene Laerzio, un tipo strano, con la testa tra le nuvole. Diogene Laerzio, nel primo libro della sua opera, riferisce che Talete viene giudicato dalle cittadine e dei cittadini di Mileto come una brava persona, ma priva di senso pratico, e riporta le chiacchiere della gente. Ma che cosa gli serve a quel Talete aver studiato tanto, se poi è sempre senza un soldo? Perché questo è il problema. Già allora era il problema e lo è anche oggi. Non abbiamo fatto molta strada da questo punto di vista. Abbiamo detto che a Mileto il dio più adorato è il dio denaro. Anche Platone, in uno dei dialoghi della sua maturità, intitolato Te Teto, del 369 circa avanti Cristo, un dialogo che ha per tema l'episteme, cioè la conoscenza scientifica, prende in giro Talete scrivendo che perfino la sua donna di servizio si burlava di lui. Infatti, una volta, mentre lui camminava con la testa tra le nuvole, intento a guardare le stelle, lo vide cadere in un pozzo e, scrive Platone, la servetta lo prese in giro per tutto il giorno dicendogli: caro Talete, tu ti preoccupi delle cose del cielo e non ti accorgi di quelle che hai davanti ai piedi, compreso lei probabilmente. Talete è il modello dello scienziato distratto che risolve complicati teoremi, che pone domande inquietanti sull'origine di tutte le cose, ma che è incapace ad organizzare la propria vita privata. Ci pensa però Aristotele a riabilitare Talete, accusato di scarsa praticità. Aristotele, nel suo trattato intitolato La politica, cita un aneddoto. Un giorno Talete, stanco di farsi prendere in giro da tutti per la sua mancanza di spirito pratico, allora dà a tutti gli abitanti di Mileto una lezione. Avendo capito dallo studio delle condizioni meteorologiche, chissà cosa direbbe oggi, che sarebbe stata una grande annata per le olive, affittò a bassissimo costo tutti i frantoi intorno a Mileto e poi li subaffittò a un prezzo molto più alto nel momento dell'abbondante frangitura. Talete fa questa operazione, oggi si direbbe di aggiotaggio, tra l'altro non sarebbe molto pulita, per dimostrare che volendo, il filosofo volendo può arricchirsi, ma non lo fa, non lo fa, perché la ricchezza non è tutto, è sufficiente il necessario. Ha ragione Platone quando, sempre nel Teeteto, parla di Talete definendolo ingegnoso inventore di tecniche. E questa è una bella definizione, la definizione dell'ingegnere dell'epoca. E sulla scia di questa definizione entra in scena anche Erodoto. Erodoto, nel libro primo delle storie, al capitolo 75, racconta che una volta, durante la guerra dei Lidi contro i Persiani, non riuscendo le truppe di Creso, Creso ve lo ricordate, il re della Lidia, a guadare il fiume Alis, Talete, con la sua competenza da ingegnere idraulico, pensò bene di deviarne una parte in modo da dividere il fiume in due rami che erano più facilmente guadabili, che uno solo più largo, due rami più stretti. Ma leggiamo questo frammento. Ordunque, dal primo libro delle storie, ordunque Ciro aveva sbalzato dal trono questo Astiage, che era poi suo nonno materno, per il motivo che spiegherò più avanti nel mio racconto. E questo appunto Creso gli rimproverava, per cui aveva mandato a interrogare gli oracoli se dovesse muovere guerra ai Persiani. E quando gli era giunto l'oracolo ambiguo, convinto che il responso fosse in suo favore, si era messo in marcia contro una regione della Persia. Quando Creso giunse sulle rive del fiume Alis, procedette oltre, a quanto io credo, facendo passare l'esercito per i ponti che già vi erano. Invece, secondo quanto comunemente dicono i greci, fu Talete di Mileto che trovò il modo di farlo passare al di là. Infatti si racconta che mentre Creso era preoccupato e non sapeva come le sue truppe avrebbero attraversato il fiume, secondo queste voci in quel tempo non ci sarebbero stati ancora i ponti che ora ci sono, Talete, che si trovava nell'accampamento per servirlo, avrebbe fatto in modo che il fiume che scorreva a sinistra dell'attendamento potesse scorrere anche alla sua destra, facendo così. A partire da un punto del fiume a monte del campo avrebbe fatto scavare un canale profondo a forma di semicerchio in modo che l'acqua del fiume, deviata a questo punto per mezzo del canale dal suo vecchio alveo, avvolgesse alle spalle il luogo dove erano attendate le truppe e poi di nuovo, passato il campo, si gettasse ancora nell'antico letto, sicché non appena il fiume si divise in due rami fu possibile passarli a guado ambedue. Ci sono di quelli che dicono che l'antico letto fu del tutto prosciugato, ma questo non posso ammetterlo, poiché nella marcia di ritorno come avrebbero potuto attraversarlo, visto che si racconta che poi attraversarono un fiume. Talete diventa famoso quando prevede l'eclissi di sole dell'anno 585 avanti Cristo. Talete aveva imparato dai magi caldei che le eclissi solari si ripresentano più o meno ogni 90 anni, per cui dopo aver fatto i conti riesce a prevedere nella Ionia questo fenomeno. Ora c'è da dire che in questa occasione Talete è stato molto fortunato, perché la previsione di un'eclissi viene da un calcolo molto complicato e la visione del cono d'ombra della Luna che si sovrappone sul Sole varia da luogo a luogo. Se in Caldea c'è l'eclissi totale, non è detto che in Anatolia, a 2000 km di distanza, il fenomeno si veda allo stesso modo, no? Lo sapete, cioè si dice un'eclissi di sole, in Italia se ne vedrà, in là si vedrà del tutto. Talete, con i dati a sua disposizione, non poteva con certezza prevedere un'eclissi, ma ha avuto la fortuna di beccare una sovrapposizione totale e questo fatto spaventa molto le popolazioni di tutta la regione e riesce persino a far interrompere una guerra. La guerra è in atto tra i Lidi e i Medi ed è ancora una volta Erodoto che nel libro primo delle storie, al capitolo 75, ci racconta questo avvenimento, ricordando ed esaltando la competenza di Talete come astronomo, ma non solo, anche come pacifista, involontario. E poi lo scrittore, come spesso fa, quindi coglie l'occasione per ironizzare. Erodoto allude al fatto che le eclissi venivano considerate un segno infausto, no? Portatore di sciagure. Ebbene, se a causa del terrore provocato dall'oscuramento del sole la guerra si interrompe, allora ben venga l'eclissi. Chi l'ha detto che l'eclissi è portatore di sciagure? Dice Erodoto con il suo laicismo e il suo razionalismo che emerge alludendo sempre. Ma leggiamo questo frammento dal primo libro al capitolo 74. In seguito a ciò, poiché Aliatte non intendeva consegnare gli sciti a Ciassare, il re dei Medi, che li chiedeva, c'era stata guerra tra Lidi e Medi per 5 anni, durante i quali molte volte i Medi vinsero i Lidi e spesso furono i Lidi a vincere i Medi. Tra l'altro ci fu anche qualche scontro notturno, cosa che era impensabile. Sapete che allora al calare del sole tutti timbravano il cartellino e si ricominciava a combattere il giorno dopo all'alba. E ora essi traevano in lungo la guerra con esito che si bilanciava. Quando al 6° anno, essendosi ingaggiata una battaglia, accadde che, mentre ferveva la mischia, d'improvviso il giorno si trasformò in notte. Questa eclissi di sole, Talete di Mileto, l'aveva preannunciata agli Ioni e ne aveva fissato l'epoca proprio nell'anno in cui il fenomeno si verificò. Ma i Lidi e i Medi, quando videro la notte subentrare al giorno, smisero di combattere e con maggiore sollecitudine desiderarono sia gli uni sia gli altri che si facesse la pace. Vedete come Erodoto costruisce il discorso in modo molto convincente da questo punto di vista, considerando il fatto che le guerre sono sempre situazioni da evitare. Plinio il Vecchio, 23-79 d.C., 79 perché Plinio il Vecchio va a vedere l'eruzione dal Vesuvio più vicino possibile, ahimè, non ritorna. Nel libro 36esimo della Storia Naturale ricorda come Talete abbia misurato l'altezza delle piramidi egizie facendo una proporzione tra l'ombra proiettata da una piramide e l'ombra di un altro oggetto di cui già conosceva l'altezza. Ma torniamo a Diogene Laerzio, il quale nella sua raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi scrive che Talete ha trovato un sistema per calcolare, utilizzando sempre la geometria, la distanza delle navi dalla costa. Scrive inoltre che Talete ha diviso l'anno in 365 giorni ed è stato il primo a scoprire l'Orsa Minore, la stella polare, che ha avuto come punto di riferimento fisso un'importanza fondamentale per la navigazione. Sappiamo che i cinesi c'erano già arrivati da un'altra parte. A questo proposito, il poeta Callimaco di Cirene, che abbiamo lì nel Legere Multum, 310-240 a.C., il più famoso dei poeti alessandrini, dedica a Talete, in uno dei suoi giambi, questi versi. Beh, leggiamoli, sono 3 versi. E si diceva che Talete avesse fissato la figura stellata del carro, con la quale i fenici guidavano sul mare le navi veloci. Di Talete non possediamo nulla di scritto, neppure un frammento. Gli è stata attribuita una astronomia nautica, e forse l'ha anche scritta, ma in seguito quella scritta è risultata essere stata scritta composta da Foco di Samo, che forse riprende da Talete. Talete, secondo la tradizione, muore allo stadio mentre assiste ad una competizione di atletica. Viene meno per il caldo, per la sete e soprattutto per la folla. Lo trovano disteso sulle gradinate, scrive Diogene Laerzio, come se si fosse addormentato, era molto vecchio. Diogene Laerzio commenta la morte di Talete con un epigramma. Dice, questo epigramma è stato scritto, leggiamolo. O Zeus, Dallo stadio rapisti il saggio Talete, mentre a una ginnica competizione assisteva. Ti lodo per averlo condotto vicino alle stelle, che il vecchio ormai non aveva più facoltà di vedere. Dalla terra poteva solo ricordare com'erano belle. Diogene Laerzio loda Zeus per aver condotto Talete vicino alle stelle, loda l'astronomo che ha scrutato il cielo con interesse, ma in realtà Talete si occupa soprattutto della terra, studia soprattutto i fenomeni della natura. Noi sappiamo già che in greco il termine natura si traduce physis, quindi si occupa di fisica. Sappiamo già che la prima significativa parola chiave che la scuola di Mileto ha saputo codificare nel movimento della sapienza poetica orfica è la parola fisica. Intorno a questa parola nasce e si sviluppa quindi questa disciplina fondamentale. Possiamo dire, come ci suggeriscono gli studiosi, che il cammino di questa disciplina, che si chiama fisica, inizia proprio da Mileto, inizia dalla scuola fondata da Talete. Ora, dei fatti e delle situazioni della vita di Talete che abbiamo riportato questa sera, degli aneddoti e della struttura che riguarda la scuola di Mileto, nonostante il contributo di Diogene Laerzio, ma anche di Platone, di Aristotele, di Plinio il Vecchio, di Callimaco di Cirene e naturalmente di Erodoto, ebbene, nonostante questi contributi noi non sappiamo nulla di certo. Conosciamo però, abbiamo detto, ripetiamo la cosa fondamentale, conosciamo l'intuizione di Talete, il logos, il pensiero su cui si basa la scuola di Mileto. Talete pensa che il principio di tutte le cose, l'archè, vada ricercato non nel soprannaturale, non nell'ultraterreno, non nel mitico, ma bensì nei fenomeni della natura. Talete pensa che il principio di tutte le cose, l'archè, vada ricercato non nelle grandi immagini mitiche create dalla fantasia delle poetesse e dei poeti nel tempo degli albori, ma bensì attraverso l'analisi dei dati materiali forniti dall'esperienza, forniti dall'empeiria. Talete pensa che il principio di tutte le cose, l'archè, vada ricercato attraverso lo studio empirico, lo studio empirico dei fenomeni naturali, vada ricercato con la sperimentazione. E qual è per Talete l'elemento originario che può essere considerato il principio di tutte le cose? Guardate sul punto 3 del repertorio. Per Talete questo elemento originario, leggiamo nei manuali di filosofia, quando cominciamo a studiare la filosofia da giovinetti, il principio, l'elemento originario è l'acqua. Talete è quello dell'acqua. Si dice anche sempre nei libri di filosofia che la filosofia è cominciata lì, state attenti perché prima di Talete ci sono 1000 anni di movimento della sapienza poetica orfica e non si capisce nulla bene se non si studiano questi passaggi. Talete è figlio e frutto della sapienza poetica orfica. Questa affermazione porta a compimento una riflessione che stiamo facendo da qualche settimana e che è cominciata insieme ad Erodoto davanti al mare di Capo Tenaro, vi ricordate, sulla punta estrema della penisola di Mani. Il mare raccoglie tutte le acque e, allude Erodoto, dall'acqua traggono principio e alimento tutte le cose e un dio detiene l'archè, detiene il principio di tutte le acque. L'acqua è il principio inafferrabile di tutte le cose ed è proprio per questo motivo che, allude Erodoto, le persone danno le spalle alla sicura terraferma per avventurarsi nel mare, nelle acque che sovrastano l'abisso, verso l'ignoto, rischiando il naufragio. È una metafora, ma solo facendo così si può raggiungere un nuovo porto e cominciare un'altra navigazione del pensiero, poi un'altra e poi un'altra ancora e poi un'altra ancora. È probabile che Erodoto, ogni volta in cui riflette sulla grandezza del mare, contenitore di tutte le acque, da cui traggono principio e alimento tutte le cose, pensi anche alla scuola di Mileto, fiorita circa un secolo e mezzo prima di lui, sulla costa della Ionia, a pochi chilometri a nord di Alicarnasso, la sua città natale. Per Talete, leggiamo sui manuali di storia della filosofia, l'elemento originario che può essere considerato il principio di tutte le cose è l'acqua. Che cosa c'è di più vitale dell'acqua? Attenzione però, dobbiamo riflettere sulle parole. Aristotele, nella Fisica, cita Talete e ribadisce che per l'ingegnere di Mileto il principio delle tutte le cose non è propriamente l'acqua. La parola che usa Aristotele per definire questo elemento non è il termine udor, che traduce la parola acqua, l'acqua della fonte, l'acqua che beviamo, l'acqua con cui ci laviamo, ma bensì è il termine ugros, che traduce la parola umido. E voi capite che è tutto un altro concetto. Guardate sul punto 3, l'umido e l'umidità fanno parte della vita umana, fanno parte della biografia di ciascuna, di ciascuno di noi. Che cosa vi ricordano queste due parole, oltre al clima della nostra bella città, città meravigliosa, ma in cui l'umidità, il caldo umido spesso ci infastidisce molto, soprattutto d'estate, adesso anche un po' d'inverno, ma comunque. Beh, che cosa vi ricordano queste due parole? La parola umido, la parola umidità? E tutti noi, no, voi siete giovani, no, ma abbiamo vissuto tutti in case dove erano presenti fenomeni di questo tipo, perché abbiamo vissuto nella casa contadina. Beh, l'umidità è un fenomeno fondamentale di fecondità, no, per tutte le cose. Ecco, pensate a quando andiamo nel bosco a cercare determinati prodotti che è dall'umido che derivano, ma ecco, ci sono, oppure pensate a quando sui fornelli l'umido caratterizzava con il suo profumo le cucine, o ancora oggi, ecco, quindi evidente questa parola, beh, insomma, scrivete quattro righe in proposito, perché lasciamo ad Aristotele le considerazioni più alte, anche se non avrebbe disdegnato di sicuro Aristotele, di sedersi a tavola con l'umido, neanche Platone avrebbe disdegnato. E Aristotele nella Fisica scrive: Talete desume indubbiamente questa sua convinzione che ci sia un elemento originario che può essere considerato il principio di tutte le cose dalla constatazione che il nutrimento di tutte le cose è umido, ugros, e che perfino il caldo si genera dall'umido e vive nell'umido. Ora, ciò da cui tutte le cose si generano è appunto il principio di tutto. L'acqua di Talete, quindi, non è proprio quella di cui noi ci serviamo, non è l'H2O dei nostri libri di chimica. È un elemento più complesso. Nell'elemento che Talete ritiene originario c'è come una doppia valenza. C'è una valenza materiale, e allora la sua dottrina si presenta come scientifica, nel senso che mira a spiegare, come sempre vuole la scienza, i dati di natura con dati di natura, e c'è una valenza simbolica, allegorica. E allora quel che conta nella dottrina di Talete non è l'indicazione un po' ingenua dell'acqua, ma il postulato di un principio universale della natura che non si identifica con nessuno dei singoli elementi, ma li supera, li trascende tutti. È da questo postulato, da questo presupposto, da questa ipotesi, da questo principio che nascerà ben presto la disciplina che prende il nome di metafisica e che in origine nasce da uno stato d'animo che si traduce nella volontà di conoscere, di capire ancora di più di ciò che possiamo conoscere e capire nel campo della fisica. La metafisica è, secondo Aristotele, la voglia inesauribile di conoscenza, la quale per esprimersi ha bisogno di un linguaggio allegorico. E il linguaggio allegorico per eccellenza non è forse quello della poesia? Ci siamo domandati più di una volta quale direzione prende il movimento della sapienza poetica orfica con Talete, con la scuola naturalistica di Mileto. Adesso cominciamo a renderci conto che, nonostante prenda campo lo studio empirico dei fenomeni naturali, si può ancora continuare a parlare di sapienza poetica e in particolare di sapienza poetica orfica. C'è ancora posto per la poesia, c'è ancora posto per la forma poetica e presto, strada facendo, potremo concretamente constatare questo fatto. Questo fatto. I trattati di fisica sono dei poemi. E questo è molto significativo. E ora, come abbiamo anticipato la scorsa settimana, lasciamo Talete nella zona umida della città dove siamo arrivati, no? E siamo arrivati nella zona umida. Talete ha diverse zone, c'è la zona umida della città, noi siamo lì. Come abbiamo anticipato la scorsa settimana, dobbiamo occuparci di una celebrazione. Abbiamo detto che avremmo incontrato il personaggio di Bertoldo. Eccolo qui. L'anno 2006 è passato e, come avete potuto constatare, nessuno lo ha ricordato e qualcuno bisogna che lo festeggi, sia pure senza sfarzo. Bertoldo non è proprio il tipo da usare sfarzo nei festeggiamenti. Qualcuno bisogna che lo festeggi, il 400° anniversario della nascita di Bertoldo, 1606-2006. Ebbene, la scuola ha questo compito. E che cosa c'entra la scuola di Mileto con Bertoldo? Beh, a Mileto, con Talete, la sapienza poetica produce, abbiamo detto, una virtuale zona umida. E una zona umida è di chi l'abita, come Bertoldo, non di chi la possiede, come il re Alboino, così come la sapienza poetica non è di chi crede di averne il monopolio, ma è di chi la usa per investire in intelligenza, a volte senza neppure sapere di possederla. Quindi non fate tante storie, scrivete. Bertoldo è maestro in sapienza poetica orfica. Riesce a sopravvivere perché è in possesso di questa cultura. E non è casuale il fatto che esprima il mondo rurale in cui è profondamente radicata la dottrina orfica. Guardate, il personaggio di Bertoldo, la figura di Bertoldo, è la metafora del contadino italiano, padano, europeo, che dopo la caduta dell'impero romano vede passare sul territorio italiano uno dopo l'altro i nuovi governanti, e prima gli Eruli e poi i Goti e poi i Bizantini e poi i Longobardi e poi i Franchi. I dominatori dal V all'VIII secolo c'è questo passaggio. Attenzione, poi abbiamo il coraggio di dire siamo italiani, attenzione, essere italiani vuol dire questo passaggio qui, bisogna che lo teniamo in mente. I dominatori passano, Bertoldo rimane depositario della cultura orfica, che sta alle radici, è depositario della cultura della terra, che è lì C'è un'identità che ci lega alla terra. Bertoldo è contadino della Bassa Padana, bassa in tutti i sensi, e la bassa è zona umida per eccellenza. Ma festeggiare Bertoldo significa, prima di tutto, celebrare chi? Ebbè, celebrare lo scrittore che lo ha creato, facendo esercizio di sapienza poetica orfica, un personaggio che sfugge e che è sfuggito alla storia della cultura. E questo non è giusto, è un'ingiustizia questa. Chi è l'autore del personaggio di Bertoldo e di Bertoldino che va celebrato insieme a Bertoldo, come insieme a Don Chisciotte è stato celebrato Miguel de Cervantes? L'autore di Bertoldo e di Bertoldino si chiama Giulio Cesare Croce ed è un illustre sconosciuto. Giulio Cesare Croce è esistito però, e dobbiamo andare a metterci sulle sue tracce. Giulio Cesare Croce è nato a San Giovanni in Persiceto nel 1550 e San Giovanni in Persiceto era allora un borgo, oggi è una cittadina, 20 chilometri, una cittadona a nord-ovest di Bologna. Il padre di Giulio Cesare Croce si chiama Carlo, di professione fa il fabbro. Essere un artigiano significa avere un piccolo reddito e quindi il fabbro Carlo Croce manda questo figlio a scuola da diversi precettori per farne qualcosa di più di un artigiano. Capisce che bisogna studiare. Ma nel 1557 Carlo muore, lasciando la famiglia in miseria. Giulio Cesare ha 7 anni, si deve trasferire a Castelfranco, un paese sulla via Emilia, avete presente, a 15 km da San Giovanni. Lì lo accoglie uno zio paterno che fa il fabbro pure lui. E anche lo zio lo manda a scuola da un maestro. Guardate, questo maestro invece di insegnare a questo bambino e ad altri bambini che gli vengono affidati, lo utilizza e lo sfrutta nei lavori dei campi. Questa esperienza, dalla quale Giulio Cesare si libera con la fuga, perché scappa, resterà sempre impressa nella sua memoria come un'esperienza terribile e la ricorderà come un incubo spaventoso. Lo zio allora lo prende con sé a bottega e Giulio Cesare impara a fare il fabbro secondo la tradizione familiare. Nel 1563 lo zio si sposta con tutta la famiglia in un paese che si chiama, una piccola cittadina che si chiama Medicina. Una piccola città a 25 km a est di Bologna. Medicina è piccola, ma è ricca, perché si trova nelle terre dei Fantuzzi, un'antica e potente famiglia bolognese. A Medicina, i Fantuzzi possiedono una casa padronale, la Fantuzza. La villa La Fantuzza dove venivano per la villeggiatura. Oggi questa villa non esiste più. Al suo posto, però, siccome era grande questa costruzione, c'è un paese che si chiama Fantuzza. Guardate sul punto 4. Guardate, questa settimana fate una puntatina a Mileto, poi fate una puntatina in Cilicia, senza mettervi in Cilicia, e poi fate una puntata anche in Emilia-Romagna, perché se no andiamo lontano, con una guida dell'Emilia-Romagna, potete, una guida rossa del Turi, potete percorrere l'itinerario. Guardate, perché lo dobbiamo fare? Perché noi auspichiamo che possa diventare un parco letterario intitolato a Giulio Cesare Croce. Se ne parla sempre, sono anni che sento parlare di questa cosa. Non so, può darsi, guardando sulla rete, che ci sia. Cioè, guardate, un parco letterario che comprende San Giovanni in Persiceto, Castelfranco Emilia, Medicina, Fantuzza. Guardate, sono i luoghi dell'autore di Bertoldo questi. Soprattutto a Medicina, che cosa trovate di interessante? Sono luoghi interessanti questi, da conoscere. E beh, buon viaggio. Il giovane fabbro Giulio Cesare Croce a Medicina quotidianamente incontra, tra virgolette, scrive lui, quelle genti rude che sono i contadini, fonte di inesauribile disgusto, ma in possesso di una loro arguzia, sempre pronti a raccontare storie orfiche e dionisiache. E lui impara. Possiamo pensare che inconsciamente a medicina entra in gestazione il Bertoldo e il Bertoldino. Il giovane Giulio Cesare Croce, che sa leggere e scrivere, e lui ha sempre pensato che questa fosse la sua vera ricchezza, perché era da pochi in questo momento, comincia a comporre versi e canzonette. Siccome si è fatta una cultura contadinesca, compone e recita contadinerie e pastorellerie. E quando i signori fantuzzi d'autunno vengono, soprattutto dai morti a Sant'Andrea, la stagione più bella che sia, dice un proverbio ligure, perché ci sono tutti i prodotti, pensate a tutti i prodotti che ci sono in questo momento, non andavano certamente lì d'estate i fantuzzi, quando faceva caldo, umido, e allora andavano a villeggiare da altre parti più fresche, andavano lì d'autunno e vengono in villa. E che cosa succede? Succede che sentono dire che questo Giulio Cesare Croce canta, e allora lo invitano a cantare, e lui ha questa opportunità. Giulio Cesare Croce viene chiamato a recitare, le sue composizioni, e che piacciono molto, e così lui prende coraggio e ha inizio l'esperienza di cantautore del giovane Giulio Cesare Croce. A 18 anni, nel 1568, si trasferisce a Bologna e vivrà sempre in questa città. Sappiamo che fa qualche viaggio a Modena, a Ferrara, a Mantova, a Venezia, e nel 1592-1593 anche a Savona, lasciatemelo dire con enfasi, le mie radici perdute, ma comunque. A Bologna, naturalmente, Giulio Cesare Croce, per guadagnarsi da vivere, che cosa fa? Fa il garzone nella bottega di un fabbro, ma continua contemporaneamente a dedicarsi all'arte poetica. Frequenta compagnie di cantanti nottambuli, spesso finisce in galera per chiamati notturni. Un giorno, in un negozio di salumiere che usava libri per incartare i suoi prodotti, trova una copia di una traduzione italiana delle Metamorfosi di Ovidio, che abbiamo avuto noi l'onore di celebrare nei 2000 anni. Sappiamo che le Metamorfosi di Ovidio è sempre stata un'opera diffusissima e tradotta in continuazione. Chissà quale delle due traduzioni più in voga in questo momento Giulio Cesare Croce avrà letto. Se quella di Niccolò d'Agostini del 1584 oppure quella di Ludovico Dolce del 1553, entrambe stampate a Venezia. Facciamo un po' di filologia da specialista. La lettura delle Metamorfosi di Ovidio lo incanta e prende la decisione di cambiare vita e lavoro. Comincia a girare per le strade, per le piazze di Bologna, facendo il cantastorie, accompagnandosi con un violino. Prende anche un nome d'arte, Giulio Dalla Lira. Giulio Cesare Croce, Giulio Dalla Lira, canta e recita canzonette e poesie, dialoghi e filastrocche, barzellette e frottole, cantilene e ballate, e ne vende anche il testo, stampato. Era cominciata da un secolo l'era di Gutenberg, Lo vende stampato in opuscoli e soprattutto in fogli volanti, detti le ventarole, servivano anche per farsi fresco. Poi ci sarà tutta una tradizione, Vi ricordo le canzoni napoletane, verranno stampate i testi, anche gli spartiti, in ventarole, e verranno venduti, Gli argomenti delle sue composizioni sono quelli che oggi troviamo sulle pagine dei quotidiani locali. Era come un giornalista, era come il telegiornale, era come un mass media, Giulio Dalla Lira. Scene di vita popolare racconta, i fatti stagionali, casi meteorologici, le carestie, le feste, le risse in città, la fame, la disoccupazione, il problema degli alloggi, la cronaca nera naturalmente, gli omicidi, le prigioni, i banditi, la tortura, le esecuzioni capitali. Era meglio dei video, Luisa. Una buona raccolta di tutta questa produzione è stata stampata col titolo di Storie di vita popolare nelle canzoni di piazza di Giulio Cesare Croce. Ma Giulio Cesare scrive anche altre cose più serie, con una certa ambizione letteraria, e spera sempre, spererà fino all'ultimo, di trovare un mecenate, di trovare un editore. Ma Giulio Cesare Croce, il mecenate, non lo troverà mai e resterà sempre ai margini della cultura ufficiale, vivendo distenti, tirando avanti la sua famiglia. Prima una prima moglie, 7 figli, e poi, dopo essere rimasto vedovo, una seconda moglie ed altri 7 figli, per non far torto a nessuno, diceva lui. E Giulio Cesare Croce si è dovuto dare molto da fare come cantautore, professione ortica per eccellenza, per camparli tutti, e lui li ha campati tutti. Si sono fatti tutti una posizione nella società. Nel 1606, dopo aver scritto e in gran parte fatto stampare circa 400 testi di canzoni, poesie, una commedia, una favola boschereccia, vari scritti di carattere religioso, guardate, Giulio Cesare Croce guadagnava anche qualcosa scrivendo le prediche per i canonici. Perché lui aveva una conoscenza dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento, e poi sapeva comporre delle preghiere che avevano un grande successo. Forse erano veramente dei pezzi di evangelizzazione, meglio di quelli che avrebbero scritto i canonici stessi, che non erano in grado, ecco, di fare questo. Questo sembra buffo, ma è interessante. Giulio Cesare Croce, dopo aver scritto tutte queste cose, decide di cimentarsi nella narrativa. Comincia a scrivere il rifacimento di un'opera del 1502 che si intitola Dialogo tra Salomone e Marcolfo. Un dialogo tra il famoso re biblico, Salomone, e un contadino qualunque, che si presenta come un contrasto. Sapete cos'è un contrasto? Nell'ottava rima? Come un contrasto tra la sapienza sacrale e la saggezza profana. Giulio Cesare Croce ne tira fuori un'opera completamente nuova da questa idea. Nascono così nel 1606 le sottilissime astuzie di Bertoldo, che verranno stampate nel 1608. Forse il mondo della cultura aspetta questa data per celebrare l'avvenimento e il personaggio e l'autore, chissà, nutro dei dubbi, ma comunque vedremo. Alle sottilissime astuzie di Bertoldo seguono l'anno successivo le piacevoli e ridicolose semplicità di Bertoldino. Nel 1609 Giulio Cesare Croce muore e le sue poesie e le sue canzoni, improvvisamente muore, le sue poesie e le sue canzonette vengono dimenticate e anche di lui ci si dimentica. Forse nel 2009 assisteremo a qualche celebrazione, dubito. Ma Bertoldo e Bertoldino entrano nella letteratura popolare, mai cessano di essere letti e soprattutto raccontati. Queste due opere avranno sempre una grande fortuna, soprattutto a livello colto e sofisticato. Sono stati gli intellettuali ad essere attirati da questo testo, dalla capacità che ha questo scrittore di comunicare. Presso coloro i quali sanno leggere, presso coloro i quali possono divertirsi a leggere, quel modo di scrivere. Bertold e Bertoldino ebbero e hanno il successo che l'autore ha sempre sognato in vita per le sue opere, ma di cui lui non sa. Nel 1620, guardate lì sul punto 5 del repertorio, l'esperto musicista bolognese Adriano Banchieri scrive la novella di Cacasenno, figlio del semplice Bertoldino. Forse l'avete sentito nominare, no? Questo personaggio. E da questo momento le tre opere vengono stampate insieme. Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno diventano inscindibili. Ma guardate, non sono inscindibili, no? Hanno la loro storia che va studiata, capita, conosciuta per rendere giustizia all'autore, Giulio Cesare Croce. Guardate sul punto 5, vedete? L'abile musicista Adriano Banchieri, dicevamo, che nel 1620 scrive questa novella di Cacasenno, figlio del semplice Bertoldino, di cui si consiglia la lettura soprattutto per fare un esercizio di filologia, cioè per riflettere sulla gustosa lingua italiana popolare del 1600. Beh, li trovate tutte e tre assieme queste opere, il Bertoldo, il Bertoldino e il Cacasenno del Banchieri. Cercate sull'enciclopedia o sulla rete qualche notizia su questo scrittore e su questo famoso musicista, che è Adriano Banchieri. Che tipo di musica ha scritto Adriano Banchieri? Forse si può sentire anche qualcosa. Buona lettura, buon ascolto. Nel 1721 un grande artista, un incisore, Giuseppe Maria Crespi, incide a Bologna 20 rami all'acquaforte con altrettante storie della saga di Bertoldo, di Bertoldino e di Cacasenno. La scrittura di Giulio Cesare Croce diventa immagine, come forse lui avrebbe desiderato. Queste incisioni hanno un enorme successo, tanto che nel 1730, a forza di essere torchiate per essere stampate, si sono logorate, si sono consumate. E allora l'editore Lelio Dalla Volpe, vecchia volpe bolognese, dà l'incarico nel 1731 ad un altro bravo incisore, Ludovico Mattioli, di preparare altri 20 soggetti da utilizzare per la stampa, 25 incisioni di Ludovico Mattioli, quindi tratte dai disegni di Giuseppe Maria Crespi. Guardate, questi disegni voi li trovate nell'edizione della Burr, che è molto preziosa, perché oltre ad esserci i testi ci sono anche queste incisioni e naturalmente nella prefazione si racconta anche in modo più ampio questa storia. Vogliamo celebrare Bertoldo? Ebbene, celebriamolo leggendo. Ne viene fuori un gran lavoro e allora Lelio Dalla Volpe, da editore rampante, ha un'idea. Commissiona a 20 letterati di grido 20 canti in ottave, che allora erano di moda, che illustrino le 20 incisioni del Mattioli. Nasce così un nuovo libro, un nuovo testo di Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno, che non ha più niente a che vedere con l'opera di Giulio Cesare Croce. Tanto che quando nel 1749 Carlo Goldoni, entriamo anche in anniversario goldoniano, scrive, ma vedrete, scrive il dramma per musica, intitolato Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno, utilizzando questo nuovo libro, non sa neppure dell'esistenza di Giulio Cesare Croce e della sua opera. Giulio Cesare Croce è stato rimosso, non era nessuno. Non meravigliamoci dunque se c'è disattenzione su Bertoldo e sul suo autore. Ma quest'opera per fortuna non è andata perduta e oggi la possiamo leggere o rileggere. La scuola, che non può essere disattenta, ci invita a farlo e ora lo facciamo subito. Il personaggio di Bertoldo lo abbiamo introdotto procedendo sulla scia della scuola di Mileto e della figura di Talete attraverso una zona umida e naturalmente ci sono zone umide anche nel testo di Giulio Cesare Croce. Noi ne incontriamo una, è molto attaccata, questa zona umida potrebbe essere molto attaccata a Bertoldo. Leggiamo. Dalle sottilissime astuzie di Bertoldo. La regina manda a domandare Bertoldo al re perché lo vuole vedere. Mentre ragionavano così familiarmente il re Bertoldo, giunse un messo da parte della regina, il quale disse al re come la regina desiderava di vedere Bertoldo, pregando sua maestà a mandarglielo, e perché ella aveva inteso che costui si pigliava spesso a burlar le donne, aveva fatto pensiero di farlo bastonare ben bene, onde il re, udito la dimanda della regina, volto a Bertoldo, gli disse: «La regina ha mandato a domandarti, ecco il messo, il quale è venuto apposta, che la brama di vederti. Tanto per male quanto per bene si portano le ambasciate. La coscienza sempre rimorde l'uomo tristo. Il riso della corte non si confà con quello della villa, con quello dell'ambiente contadino, del villano. L'innocente passa libero tra le bombarde. La donna irata, la fiamma impicciata e la padella forata sono di gran danno in casa. Spesso interviene all'uomo tristo quello che i teme. Il cambaro spesse volte salta fuori dalla padella per salvarsi e si trova nelle brace. Chi semina iniquità raccoglie dei mali. Sotto la scuffia bianca spesso vi sta la tigna scosa. Chi ha intricato la tela la destriga. Mal si può destricare quando i capi sono avviluppati. Chi semina le spine non vada senza scarpe. Non si può combattere contro più forti di sé. Non temere che alcuno ti faccia oltraggio. Al buon confortatore non duole il capo. Temi tu forse che la regina ti faccia dispiacere? Donna iraconda, mar senza fonda. La regina è tutta piacevole e brama di vederti, però va via allegramente e non dubitare. In ultimo se ne dirà e tal ride che piangerà. Bertoldo è condotto dalla regina. Così Bertoldo fu condotto dalla regina, la quale, avendo inteso, come vi dissi, la burla fatta a quelle donne il giorno innanzi, aveva fatto preparare alquanti bastoni e commesso alle sue donne che, serratolo in una camera, gli sbattessero ben bene la polvere di sul mantello. E subito che essa lo vide, mirando quel mostruoso aspetto, tutta sdegnata disse: «Mira, che ceffo di babuino! Il laveggio grida dietro la padella. Come t'addimandi tu? Io non domando nulla. Come ti chiami? Chi mi chiama, io gli rispondo. Dico, come tu t'appelli? Io non mi sono mai pelato, chi io mi ricorda». Mentre che la regina interrogava Bertoldo, una delle serve portò di nascosto un vaso pieno d'acqua per fargli batter dentro il sedere, ma il villano, astuto, accortosi di ciò, stava molto bene avvertito e subito pensò ad una nuova astuzia, seguitando pur la regina il suo parlare. Astuzia di Bertoldo perché non gli fosse bagnato il podice. È un bel termine il podice, eh? Andrebbe riutilizzato soprattutto in, soprattutto in televisione. Come fai tu tante astuzie che tu pari un indovino? Ogni volta che mi viene adacquato il sedere, io indovino ogni cosa e so se una donna fa l'amore o se ella ha mai fatto errore con alcuno e se ella è casta, ovvero impudica. E insomma, io indovino ogni cosa e se vi fosse chi mi volesse bagnar di dietro, io vi saprei dir ogni cosa adesso. Adesso Bertoldo scanta la furia dell'acqua. Allora quella serva che aveva portato il secchio con l'acqua per bagnarlo, udendo tal parola, lo portò via pian piano per sospetto di essere scoperta di qualche macchia, né ve ne fu alcuna che ardisse di fargli scherzo alcuno, perché tutte avevano, come si suol dire, qualche straccio imbucato. Ma la regina, che ardeva di sdegno contro di costui, impose che essi pigliassero un bastone per ciascheduna in mano e lo bastonassero ben bene, ond'esse, se gli s'avventarono addosso con maggior impeto che non fecero le furiose baccanti addosso al misero Orfeo. Vedete che Giulio Cesare Croce la conosce la cultura orfica. Onde, vedendosi il povero Bertoldo in così gran pericolo, ricorse di nuovo all'usata astuzia e, rivolto a loro, così disse. Nuova astuzia di Bertoldo per non essere bastonato. Quella di voi che ha trattato di avvelenare il re alla mensa, quella sia la prima a pigliare il legno e a percuotermi, che io mi contento. Allora tutte si incominciarono a guardare l'una con l'altra dicendo: io non ho mai pensato di far questo, né io, rispondeva l'altra, e così di mano in mano risposero tutte, e persino alla regina, a tale che esse tornarono i bastoni al suo luogo, e il sagacissimo e buon Bertoldo restò illeso da quelle aspre percosse per allora. La regina brama che Bertoldo sia bastonato per ogni modo. La regina, che tuttavia ardeva di sdegno contro Bertoldo e volendo per ogni modo che fosse bastonato, mandò a dire alle sue guardie che, nell'uscir fuora, lo bastonassero senza remissione alcuna, e lo fece accompagnare a quattro dei suoi servi, i quali poi gli portassero la nuova di tutto quello che era successo. Ma andate avanti a leggere, Bertoldo se la cava di nuovo. Ora, nell'elemento che Talete ritiene originario, l'umido, c'è come una doppia valenza, abbiamo detto, c'è una valenza materiale, c'è una valenza simbolica, allegorica. Vedete, così come c'è una doppia valenza nella zona umida che Giulio Cesare Croce rappresenta in queste pagine delle sottilissime astuzie di Bertoldo che abbiamo letto. C'è una valenza materiale, scherzosamente rappresentata dal pollice, dal sedere di Bertoldo: ogni volta che mi viene adacquato il sedere, io indovino ogni cosa. Questa è già una battuta straordinaria. E c'è una valenza simbolica, allegorica, che ci riporta sulla strada che stiamo percorrendo e che fa sì che Giulio Cesare Croce sia su questa strada, su questo sentiero. Quando Giulio Cesare Croce scrive: ond'esse gli si avventarono addosso con gran impeto che non fecero le furiose baccanti addosso al misero Orfeo. Giulio Cesare Croce infarcisce il testo della sua opera con tutta una serie di citazioni colte, che è sorprendente, quale fosse la sua cultura. Aveva una grande cultura, aveva studiato, aveva letto e aveva una grande capacità di rielaborare la cultura antica in cultura popolare. E Giulio Cesare Croce quindi cita nel testo della sua opera molte allegorie classiche, e quindi non poteva neanche mancare l'episodio orfico dello smembramento di Orfeo da parte delle donne di Tracia, ve lo ricordate. Guardate sul punto 6. Bertoldo è un novello Orfeo, perché dal mito di Orfeo ha imparato la lezione, ha imparato a difendersi facendo sua una competenza derivata dalla sapienza poetica orfica, l'arguzia. E questa competenza, l'arguzia, è sinonimo di acutezza, acume, vivacità, verve, spirito, prontezza, brio, perspicacia, sottigliezza, sagacia, finezza, l'esprit de finesse. Nel greco di Erodoto, dobbiamo ricordare che nel testo delle storie incontriamo più di un personaggio con caratteristiche bertoldesche. Il più significativo, e l'abbiamo incontrato nel primo percorso, è il faraone Amasi, ve lo ricordate? Ebbene, nel greco di Erodoto il termine arguzia, con tutti i suoi sinonimi, si concentra in una parola, leptologia. In greco, vedete lì sul repertorio, il termine leptos significa fine, nel senso di sottile, penetrante. E quindi la leptologia è l'arte della finezza intellettuale. L'espressione esprit de finesse ci ricorda Pascal, no? E i suoi pensieri. Non si conosce il mondo soltanto con l'esprit de géométrie, ricordate? Ma si conosce soprattutto con l'esprit de finesse. Io spero che Pascal, i pensieri di Pascal li abbiate ancora in cucina e ogni tanto tra un soffritto e l'altro lo prendiate, ne leggiate una pagina a caso e poi tutto diventa più buono mentre si riflette. L'arte della finezza intellettuale è l'arte che possiedono le poetesse e i poeti, prima di tutto nella storia della cultura. La prossima settimana, sempre sulla scia di Bertoldo, incontreremo ancora Giulio Cesare Croce, che, indossando la maschera orfica di Bertoldo, narra al re Alboino un classico racconto allegorico di stampo erodoteo. Siamo e resteremo ancora a Mileto, perché Mileto, a Mileto abbiamo appena incontrato Talete e abbiamo appena incontrato la zona umida di Mileto, ma Mileto possiede diverse zone, possiede una zona aerea da esplorare e possiede una zona cosiddetta non ben definita, in greco apeironica. Che parola difficile, chissà che cosa significa. Una parola è una zona tutta da scoprire, e allora lo scopriremo nel prossimo itinerario, quindi accorrete numerosi per visitare, oltre alla zona umida, la zona aerea e la zona apeironica o non ben definita di Mileto. Buonanotte e tanti auguri a Bertoldo per il suo 400° compleanno.